Sì, riprendiamo allora da dove eravamo rimasti, e cioè dalle perdite, dall'articolo 101 relativo alle perdite su crediti. Vediamo prima che cosa dice la norma e poi la commentiamo. Allora, comma 5 dell'articolo 101. Le perdite di beni, e di cui abbiamo parlato, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, sempre per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, oppure ancora un piano attestato, sempre ai sensi dell'articolo 67 legge fallimentare. E poi ancora, il debitore si considera ai fini di questa norma assoggettato a procedura concorsale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, oppure negli altri casi da decreti formali che dispongono la procedura. Poi ancora, gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito è di modesta entità e sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto e anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione. Dei principi contabili. Poi c'è anche un comma 5 bis che dice: per i crediti di modesta entità e quelli vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali o che hanno concluso accordi di ristrutturazione o piani attestati, la deduzione è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi o il debitore si considera soggettato a procedura concorsuale. Sempre che l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo i corretti principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. Bene, allora, qual è il senso di tutto questo? Intanto dobbiamo fare una prima grande distinzione a seconda dell'origine, diciamo, della natura e dell'origine della perdita su crediti. Qui la norma parla di perdite su crediti, ma sembra riferirsi essenzialmente all'ipotesi della perdita da inesigibilità del credito. Perché qui ci sono fondamentalmente due diverse categorie di eventi che possono dar luogo ad una perdita su crediti o se vogliamo ad una minusvalenza su crediti. Perché in fondo i crediti, secondo il principio che abbiamo visto, in base al quale tutti i beni d'impresa sono da classificare o tra i beni che danno luogo a ricavi o in via residuale a quelli che danno luogo a plusvalenze, il credito in quanto diritto o bene, se vogliamo, perché in fondo anche i beni sono dei diritti e forse anche viceversa è vero, i crediti, dicevo, sono beni plus o minusvalenti, cioè, quindi se io vendo, cedo un credito, realizzo una minusvalenza. Qui la norma, diciamo, rimane per certi aspetti un po' ambigua, perché parla di perdite su crediti e sembra fare a prima vista riferimento a tutti gli eventi che danno luogo a perdite. Però è importante distinguere, soprattutto con riguardo ai crediti, due tipi di eventi, come dicevo. Ovvero, da un lato abbiamo quelle perdite che hanno la caratteristica di minusvalenze, se vogliamo, che derivano da atti di disposizione del credito, ovvero da atti di cessione, La cessione dei crediti è un fenomeno abbastanza frequente, anche fisiologico. Pensiamo ad esempio al tema della cessione di crediti a società di factoring, cioè società che poi si occupano della riscossione del credito, della gestione e della riscossione del credito. Queste cessioni, peraltro, possono fondamentalmente avvenire secondo due diverse modalità, ovvero potremmo avere cessioni cosiddette pro soluto oppure pro solvendo. Primo caso, la cessione è vera e reale, nel senso che si opera a tutti gli effetti, cioè il credito transita nel patrimonio del cessionario, il quale a quel punto sopporta eventuali rischi derivanti dalla non esigibilità del credito. Cioè, se io compro un credito con clausola pro soluto, mi prendo il rischio che poi il debitore potrebbe non pagare o pagare solo in parte. Cioè, in questo caso, quindi, c'è una netta cesura tra il soggetto che è titolare della posizione creditoria. Non è più l'impresa cedente, ma diventa l'impresa o la società cessionaria. Di solito, chi fa acquisti di crediti di questo tipo sono soggetti specializzati, appunto, dicevo, sono società cosiddette di factoring. Poi però abbiamo anche un altro tipo di cessione, che è quello cosiddetto pro solvendo, nelle quali, cioè in questo tipo di cessione, il credito tende a fungere più che altro da garanzia delle somme che la società di factoring anticipa all'impresa cliente. In buona sostanza, il credito viene ceduto, la società di factoring anticipa delle somme, tenta poi di riscuotere dal debitore ceduto l'importo nominale del credito, l'importo facciale del credito, ma se non ci riesce, cioè se il debitore non paga o diventa insolvente, la società di factoring si rivale sulla propria cliente, pretendendo la restituzione delle somme, perché appunto non vi era stata una definitiva cessione. Ora, questo è un tipo di fenomeni, quindi quelli che derivano le perdite, diciamo, da cessione del credito. Poi abbiamo però anche un altro tipo di situazioni, e cioè quelle delle cosiddette perdite che derivano dalla inesigibilità del credito. Queste ultime non dipendono da una vendita del credito a un prezzo inferiore al suo valore nominale. Quindi ho un credito di valore 1000, lo cedo a 700. In questo caso ho una perdita, o se si preferisce, una minusvalenza da cessione del credito. Nelle perdite da inesigibilità, la perdita ha un significato diverso, cioè si tratta di un elemento valutativo, di una valutazione, di una stima che l'impresa proprietaria del credito effettua, onde stabilire se e qual è se e qual è l'effettiva possibilità, se vi è e qual è l'effettiva possibilità di recupero del credito, possibilità che può essere integrale oppure solo parziale, oppure addirittura nulla. Se vogliamo, il tema si collega a quello bilancistico, dove le regole dispongono che il credito dovrebbe essere esposto al presumibile, al più probabile valore di realizzo. Quindi, se io non ho aspettative negative sul debitore, se il debitore è un debitore solvibile, ha sempre pagato regolarmente o comunque ha prestato delle garanzie, ha un patrimonio capiente su cui soddisfarsi, i crediti verranno lasciati al loro valore nominale. Lasciamo qui perdere tutto il tema dei principi contabili internazionali o anche interni sul cosiddetto valutazione a costo ammortizzato del credito, che insomma è un tema molto complesso che non possiamo affrontare. Ma diciamo, restiamo sul tema per cui valuto al valore presumibile di realizzo. Se invece io ho una aspettativa negativa sul debitore o sulla possibilità o volontà di pagare, sulla capacità da parte mia di attuare azioni di riscossione coattiva sul credito, a quel punto dovrei iscrivere il credito a un valore inferiore a quello nominale e quindi operare una stima di quale sarà la quota inesigibile. Può essere una inesigibilità parziale o, nei casi più gravi, una inesigibilità totale. A quel punto il credito assumerebbe valore zero. A quale di questi due fenomeni si sta riferendo l'articolo 101,5? Non è mai stato chiaro e c'è stata una diffusa tendenza a considerare questa norma come riferita a entrambe le situazioni. Ma in realtà, se si esamina meglio, si vede che elettivamente la norma intende regolare l'ipotesi delle perdite da inesigibilità, perché a ben vedere è solo per quelle che si pone il problema della, diciamo così, sussistenza di elementi sufficientemente probanti per consentire all'impresa di dedurre la perdita. Cioè il punto qual è? Cioè perché questa norma esiste? Questa norma esiste perché si inserisce nel più generale quadro di cui abbiamo parlato all'inizio del corso, che è quello di evitare che le imprese sfruttino i margini di manovra e di valutazione lasciati dalla normativa sul bilancio per abbattere il reddito imponibile. Cioè l'impresa potrebbe effettuare valutazioni iperprudenziali sulla solvibilità dei debitori per dedurre appunto perdite presunte da inesigibilità che magari non sono tali. Ora, qui in realtà il fenomeno diventerebbe un fenomeno di timing, cioè di semplice spostamento dell'imponibile in avanti. Perché? Perché se io anche, mettiamo il caso, non avessi il problema degli elementi certi e precisi, no? E quindi dico, ma per me quel debitore secondo me non pagherà. Faccio una valutazione puramente soggettiva e interna all'azienda e dico per me quello non paga e quindi svalutiamo il credito. A quel punto deduco una perdita relativa al valore nominale del credito. Però che cosa succede poi? Se l'anno successivo, mettiamo che il credito avesse scadenza di un anno, il debitore paga, a quel punto il credito che è stato interamente svalutato anche fiscalmente, avrebbe un valore pari a zero. Quindi l'incasso del credito darebbe luogo ad una plusvalenza pari all'intero importo pagato. Cioè se ho un credito di 100, valore nominale 100, lo svaluto interamente, nell'anno della svalutazione ho una perdita deducibile di 100. Ma l'anno successivo in cui il credito viene incassato, a quel punto emergerebbe un componente positivo di pari importo. Quindi sono comportamenti che in realtà, se fossero ammissibili, avrebbero un impatto soltanto di tipo temporale, cioè non provocherebbero in buona sostanza nessuna definitiva sottrazione di imponibili, ma soltanto una riallocazione nel tempo degli imponibili più favorevole al contribuente. Però per evitare questo, in questa come in altre fattispecie, come poi nella norma sugli ammortamenti, o sulle rettifiche di valore, su qualsiasi tema, sugli accantonamenti e così via, il legislatore vuole evitare queste pianificazioni temporali sugli imponibili e stabilisce che l'impresa deve avere degli elementi probanti significativi per poter dedurre fiscalmente una perdita che deriva da una valutazione di inesigibilità. Quali Quali sono questi elementi probanti? La norma non lo dice chiaramente, ma usa ovviamente un'espressione che poi va interpretata, che è quella appunto della sussistenza di elementi certi e precisi. Qui si è fatta strada nella prassi una... si sono fatte strada delle indicazioni da parte della giurisprudenza, a sua volta attivata da contestazioni che vi erano state di tipo accertativo. Su questo punto l'amministrazione finanziaria tende a essere molto rigorosa e a richiedere, come dire, delle vere e proprie prove della inesigibilità. Ad esempio, tende a non ritenere sufficiente delle valutazioni per quanto fondate fatte internamente all'azienda creditrice, che magari acquisisce informazioni sul debitore o si fa rilasciare una lettera dai legali che dicono: ma qui non abbiamo garanzie, probabilmente l'azione potrebbe essere infruttuosa, è meglio non andare nemmeno a spendere soldi per una causa. L'agenzia tende a richiedere qualcosa di più, e cioè all'effettivo esperimento di una causa per il recupero del credito, all'effettuazione di azioni esecutive e alla prova che queste ultime sono rimaste infruttuose, cioè che pur avendo fatto causa, pur avendo ottenuto un titolo esecutivo e pur avendo tentato dei pignoramenti e degli altri atti per recuperare il credito, non si è riusciti per magari incapienza nel patrimonio del debitore. È chiaro che questo costringe in molti casi rischia di costringere le imprese ad una attività defatigante, cioè spesso l'impresa conosce o ha una forte sensazione sull'effettiva capacità di recuperare i crediti. A volte questi crediti non sono di importo nemmeno tale da giustificare un'azione giudiziale. Di questo, in qualche modo, la normativa, come abbiamo anche visto prima, tiene conto laddove stabilisce una soglia di importi al di sotto dei quali non è necessario più fornire delle prove qualificate della inesigibilità, cioè laddove la norma dice che gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza del pagamento del credito, in sostanza. E poi vabbè, l'entità viene poi forfettizzata in importi che sono 5.000 o 2.500 euro a seconda della dimensione della impresa creditrice. Quindi in buona sostanza, se il credito è di piccolo importo, la deduzione è ammessa in base a un automatismo. Se il debito non è pagato entro 6 mesi dalla sua scadenza, a quel punto e la dimensione, l'importo del credito è quello che abbiamo detto, cioè sta sotto i 5 o i 2005, la deduzione è ammessa, sussistono in ogni caso, si considerano sussistere gli elementi certi e precisi. L'altra categoria di situazioni che la norma esemplifica quale ipotesi di sussistenza degli elementi certi e precisi è poi quella dell'assoggettamento del debitore ad una procedura concorsuale oppure ad altri accordi, per esempio la ristrutturazione di debiti omologato o a piani attestati. Insomma, qui siamo di fronte evidentemente a situazioni in cui l'insolvenza è conclamata, perché o è stata attivata una procedura concorsuale, quindi ci sono degli organi terzi che hanno attestato questa situazione, non so, pensiamo alla sentenza che dichiara il fallimento, oppure comunque ci sono situazioni di difficoltà che hanno, diciamo, anche in questo caso conclamate come una concordato preventivo oppure un accordo di ristrutturazione dei debiti, insomma tutte situazioni in cui in buona sostanza l'inesigibilità, la prospettiva dell'inesigibilità non dipende più solamente da una valutazione soggettiva del creditore, ma trova dei riscontri esterni cui il creditore non ha capacità di incidere e quindi questi, diciamo, hanno natura oggettiva a questo punto. E quindi la norma li considera elementi certi e precisi. Rispetto a questa formulazione della norma, dicevo però, vi è stato tradizionalmente una attenzione anche all'altra categoria di eventi, e cioè alle dismissioni del credito, alle cessioni del credito. Rispetto al tema delle cessioni, però, diventa difficile ragionare in termini di elementi certi e precisi, perché noi possiamo avere a quel punto due situazioni. Se il credito è stato ceduto pro solvendo, allora in realtà, diciamo, qui il problema che poi si pone è se e in che misura vi è eventualmente una ripartizione, un'eventuale cointeressenza, diciamo così, dell'impresa cedente rispetto ai risultati dell'attività esattiva riscossiva del credito posta in essere dal cessionario. A volte ci sono contratti che prevedono delle clausole per cui una parte, ad esempio, dei proventi derivanti dalla riscossione del credito può riaffluire all'impresa cedente. In questo caso, la perdita misurata inizialmente potrebbe non essere definitiva. E quindi, in buona sostanza, qui il tema diventa se cioè, diventa quello di esaminare l'atto di cessione del credito. Cioè, se dall'atto di cessione del credito emerge che la cessione è definitiva, l'eventuale surplus riscosso dalla impresa cessionaria rispetto al valore di cessione rimane di spettanza dell'impresa cessionaria, non può rifluire all'impresa cedente. Quindi, in buona sostanza, la cessione è definitiva e anche la perdita è definitiva, perché, ad esempio, un semplice contratto pro soluto che dice: io ho ceduto il credito che era iscritto a 100 per 70 e la perdita quindi è 30, oppure anche nei casi in realtà di cessione pro solvendo, in cui la perdita è comunque, va comunque a cristallizzarsi, perché poi semmai è l'impresa cessionaria che va a rivalersi sull'impresa cedente, e qui occorrerà guardare al contratto effettivamente come è formulato e che cosa stabilisce, ma senza entrare in troppi dettagli che rischiano solo di confonderci le idee, però il punto concettualmente è chiaro, cioè se dall'atto di cessione emerge che la perdita misurata rispetto al valore facciale del credito è definitiva, si cristallizza, non è suscettibile di essere modificata da eventi successivi, qui non c'è nessuna ragione per chiedere un di più, cioè per chiedere una dimostrazione della sussistenza di elementi certi e precisi. Gli elementi certi e precisi sono semplicemente legati al contratto di cessione del credito. Quindi ecco perché è sempre stato un discorso un po' difficile da comprendere quello per cui si pretendono gli elementi certi e precisi nei casi di contratti di cessione del credito che cristallizzano la perdita, che la rendono immodificabile. La misurazione della perdita dipende dal corrispettivo di cessione raffrontato al valore nominale del credito. Il contratto stabilisce che quella perdita non lascia spazio a una successiva possibilità di recupero da parte dell'impresa cedente che si è spogliata del credito, e quindi gli elementi certi e precisi sussistono per definizione, anche perché altrimenti si arriverebbe a un paradosso. Cioè, se si dice che un contratto di cessione del credito con carattere di definitività, cioè un contratto da cui emerge che la cessione è avvenuta per un corrispettivo inferiore al valore nominale e non vi siano dubbi su quel corrispettivo cioè non è che poi si va a discutere se quel corrispettivo era fittizio, era cioè poniamo che su questo non ci sono dubbi, cioè il credito è stato ceduto a un certo valore e quel valore è il valore vero, è il valore realmente pattuito tra le parti. Beh, allora, se non ci sono gli elementi certi e precisi in quel momento, quando è che essi sorgeranno? Non è nemmeno più possibile individuare un momento successivo, cioè ci troveremmo in un l'impresa cedente si troverebbe in una situazione stranissima in cui non può dedurre la perdita da cessione nel momento della cessione per asserita mancanza degli elementi certi e precisi, ma non lo può fare nemmeno in un momento successivo, perché non si capisce a questo punto quale sarebbe questo momento successivo. Il credito non è più nella sua disponibilità, è entrato nella sfera di un altro soggetto, l'impresa cedente non ha più nemmeno modo di verificare, non ha modo e strumenti di verificare che cosa è successo di quel credito, se è stato riscosso o meno e in quale misura. Quindi è una tesi che porta a un paradosso, cioè pretendere gli elementi certi e precisi in questi casi porta a dei veri e propri paradossi. In qualche misura, questa situazione, cioè questa incertezza che riguarda, ripeto, le perdite da negoziazione del credito, da atti dispositivi sul credito, sono state mitigate, se non risolte del tutto, da una recente riformulazione della norma, avvenuta qualche anno fa, che ha chiarito alcuni aspetti. Ad esempio, ha chiarito che oltre al fatto dei crediti modesta entità, che però già esisteva nella prassi questa regola, ha chiarito che gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Questa è un'altra ipotesi. Il credito era rimasto nel bilancio dell'impresa cedente, non era stato ceduto, era rimasto, ma è trascorso un tempo tale che il diritto si è prescritto. Quindi il credito si è estinto, diciamo così, è venuto meno per una ragione giuridica. E anche questo caso è ammesso in deduzione. E poi, però, forse ancora più importante, è che gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. La cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili, dipende dal fatto che il credito è fondamentalmente, rispetto al credito, tutti i rischi e i benefici sono transitati a un altro soggetto. Quindi in realtà è un altro modo per dire che quando c'è una cessione a titolo definitivo del credito, gli elementi certi e precisi sussistono. Questa precisazione conferma sul piano normativo, quelle tesi, che secondo me erano più corrette, per cui le perdite di cui sta parlando il comma 5 dovevano essere intese soltanto quelle, come perdite rientranti nel comma 5, dovevano essere intese solo quelle derivanti da inesigibilità del credito, cioè da un tema valutativo interno all'impresa, di un credito che resta nella titolarità dell'impresa, e non invece anche di quelle legate a eventi dismissivi con i quali l'impresa titolare del credito si spoglia della titolarità del credito, cioè lo cede a terzi e lo fa a titolo definitivo, cioè in modo effettivamente da perdere ogni rischio e beneficio del credito. A quel punto, al momento della cessione, si verifica una perdita secca, una perdita certa e definitiva, e il credito viene appunto cancellato dal bilancio. Vi è poi stata una precisazione ulteriore con l'introduzione del comma 5 bis, che regola un altro punto, e cioè non tanto più quello delle condizioni per la deducibilità, ma quella del momento della deducibilità. Qui il punto che si è posto è il seguente: E cioè, in base a una interpretazione, direi, rigida della norma del comma 5, tale da quasi da avvicinarla a un tema di competenza economica e di imputazione a periodo, la norma stessa veniva letta, o non so, forse viene ancora letta, come, dico soprattutto all'amministrazione, come una norma che non solo indica quali sono le circostanze per poter dedurre, ma anche qual è il momento iniziale, ma anche finale per dedurre, cioè il momento in cui inderogabilmente l'aperta va dedotta. Faccio un esempio. Nel caso di fallimento dell'impresa debitrice, nasce, diciamo, ricorrono gli elementi certi e precisi. Ma a quel punto la domanda diventa: l'impresa titolare del credito deve necessariamente portare in deduzione la perdita nell'anno in cui è stato dichiarato il fallimento, o lo può fare anche in un momento successivo? La tesi dell'amministrazione era, non so, forse lo è ancora, ma non sono sicuro, che il credito dovesse essere necessariamente dedotto nell'esercizio in cui era stato dichiarato il fallimento, mentre una deduzione successiva avrebbe violato la norma. Quindi vedete che in questo caso è una norma che finisce per diventare una norma che mi indica il momento di competenza, cioè come una sorta di precisazione del principio di competenza economica. Un'altra lettura, a mio avviso più corretta, invece, vede questa inquadra questa norma in una delle norme sulla valutazione di elementi del patrimonio aziendale. E quindi gli elementi certi e precisi, e quindi la dichiarazione di fallimento, mi serve a dire che l'aperta è deducibile, e va letta come il momento a partire dal quale l'aperta è deducibile. Cioè, se il debitore fallisce, ci sono gli elementi certi e precisi, e da quel momento in poi potrai dedurre l'aperta, fermo restando che la deduzione potrà avvenire anche in un esercizio successivo. E in effetti a me pare che siamo di fronte ad una vera e propria norma sulla valutazione del patrimonio aziendale, un po' come le norme sull'ammortamento, per intenderci, che non servono a stabilire il momento di competenza, ma a stabilire le perdite derivanti da un processo valutativo, in cui quindi non c'è un momento inderogabile di deducibilità. La deducibilità può anche avvenire in momenti successivi. Tra l'altro, non ha nemmeno molto senso pretendere che l'impresa deduca la perdita in caso di fallimento, poiché potrebbero sussistere anche in questo caso delle concrete prospettive di recupero, magari anche solo parziale, del credito, perché se vi è capienza nell'attivo fallimentare, se il curatore riuscirà a fare delle azioni revocatorie con successo, potrebbero aversi delle sorprese positive sulla capacità dell'impresa fallita di pagare in tutto o in parte i propri debiti. Quindi pretendere che nel momento in cui viene dichiarato il fallimento venga portato interamente a perdita il credito è una pretesa che non ha, cioè che un po' contrasta con questi dati di realtà, diciamo così. E poi aggiungo che mi sembra anche un po' troppo rigido contestare a un'impresa di aver dedotto troppo tardi, mettiamola così, se fosse vera la tesi dell'amministrazione, una perdita, e cioè un costo. Qui non c'è nessun vantaggio che l'impresa ha nel posticipare la deduzione di una perdita su crediti. Qui non è che si tratta di presidiare il rischio di pianificazioni temporali sugli imponibili, perché qui la pianificazione è tutta, semmai ci fosse, è tutta a vantaggio dell'erario. Ecco, questa norma aggiunta, il 5 bis, dice appunto, cioè si occupa appunto di questo tema, dove dice che per i crediti modeste entità e quelli nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali, la deduzione è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, cioè quindi quando la perdita è tale anche ai fini del bilancio, anche quando essa avviene in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi, ovvero il debitore si considera soggettato a procedura concorsuale. Qui, quindi sembra qui accogliersi la tesi per cui è una norma sulla valutazione del patrimonio aziendale, tant'è vero che anche se l'imputazione avviene in periodi d'imposta successivi a quelli in cui esistevano gli elementi certi e precisi, la deduzione è ammessa. L'unico limite che la norma pone è il seguente: sempre che l'imputazione non avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, applicando correttamente i principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito del bilancio. Quindi qua sembra esserci un limite ultimo, un limite, diciamo, alla deducibilità, legato alla correttezza del comportamento contabile. Cioè, in sostanza, se l'impresa ad un certo punto, ai fini del bilancio, in base a corretti principi contabili, doveva cancellare il credito del bilancio arrivata a un certo punto, cioè facciamo il caso del fallimento, la cancellazione non avviene subito, ma mettiamo che a seguito del completamento delle operazioni di ricognizione dello stato passivo, di recupero di eventuali beni attraverso azioni revocatorie, di predisposizione del piano di riparto, quindi diciamo di conclusione, se vogliamo, delle operazioni fallimentari, emerge che non c'erano prospettive recuperatorie e quindi lì a quel punto era veramente certo che l'impresa non avrebbe recuperato nulla e quindi il credito doveva essere stralciato e cancellato dal bilancio. Ecco, se l'impresa non lo fa, non potrà poi più pretendere di portare in deduzione la perdita. Però ecco, al di là di questo, mi sembra che la norma ha avallato quella lettura di cui parlavo, cioè è una norma che ci dice il momento a partire dal quale gli elementi certi e precisi, quando sussistono, sono il momento a partire dal quale la deduzione è ammessa e non invece il momento in cui inderogabilmente la deduzione deve essere effettuata. Per concludere su questo tema, vorrei solo però accennare a un altro aspetto, sempre legato ai crediti, che è quello degli, diciamo così, delle svalutazioni degli accantonamenti. Perché qui ci potrebbero essere anche, allora, delle perdite di cui abbiamo parlato fino ad adesso, sono perdite effettive, cioè stiamo parlando di perdite non meramente presunte e ipotetiche, ma perdite che si riallacciano a particolari eventi che riguardano una particolare posizione creditoria. Però nell'ambito dell'attività di impresa, a volte, anzi diciamo normalmente, vengono effettuate anche delle valutazioni più complessive sulla recuperabilità dell'intero monte crediti e quindi si assiste a delle svalutazioni o a degli accantonamenti a fronte di rischi su crediti. Quindi vedete, qui non è più una perdita effettiva, ma parliamo di rischi su crediti di cui comunque va tenuto conto, ad esempio anche sul piano statistico dell'esperienza pregressa. E in questo caso, di questo caso si occupa l'articolo 106, dove dice che le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, quindi sono i crediti commerciali che derivano dalle operazioni tipiche dell'impresa, quindi dal realizzo di ricavi sono deducibili in ciascun esercizio nei limiti dello 0,50% del valore nominale o di acquisto dei crediti stessi. Quindi questa è una norma che consente, è una di quelle norme che consente di effettuare svalutazioni o anche accantonamenti, perché viene aggiunto che nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti, quindi svalutazioni o accantonamenti qui finiscono per diventare sinonimi, purché entro un certo limite, cioè si consente all'impresa in sostanza di dare rilevanza fiscale a queste valutazioni di rischiosità preventive, prospettiche dei crediti, ma ponendo un limite di importo che è ovviamente collegato all'ammontare dei crediti, quindi sono svalutazioni fatte in modo massivo, cioè che riguardano appunto la totalità dei crediti, non si tratta di svalutazioni riferite a questo o a quel credito, ma riguardanti il monte crediti nel suo insieme. Dopodiché la deduzione non è più ammessa, aggiunge la norma, quando l'ammontare complessivo di svalutazioni e accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale di crediti o di acquisto di crediti risultanti in bilancio a fine esercizio. Quindi ogni anno può essere dedotto fino allo 0,50% del totale dei crediti, dell'ammontare totale dei crediti, fino a che il fondo, diciamo così, il fondo svalutazione, non ha raggiunto il 5%. Perché a quel punto, se il totale accantonato dovesse superare il 5, ad esempio perché a seguito del fatto che alcuni crediti vengono riscossi e quindi non figurano più nell'ammontare complessivo dei crediti di bilancio, e la differenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui si verifica questo splafonamento, questa eccedenza. A questo punto resta soltanto da dire del collegamento che sussiste tra questi due fenomeni, cioè qual è il collegamento a questo punto tra una perdita effettiva su crediti regolata dall'articolo 101 e quindi il tema degli elementi certi e precisi di cui abbiamo parlato e le deduzioni a fronte di svalutazione o accantonamenti per rischi su crediti. Beh, la relazione tra i due fenomeni è la seguente. Se esiste capienza nel fondo svalutazione crediti fiscalmente ammesso, è chiaro che, e poi si verifica una effettiva perdita di un particolare credito, quella perdita non potrà essere portata in deduzione autonomamente, ma bisognerà utilizzare la parte del fondo, perché altrimenti il fondo non avrebbe senso, cioè il fondo accantonamento e rischi su crediti serve appunto a spalmare nel tempo questa rischiosità e a far fronte poi all'evento quando si verifica. Quindi io ho un fondo capiente, qualche anno dopo mi si verifica effettivamente l'evento temuto, cioè un debitore non paga, ho una perdita, se ho capienza nel fondo uso il fondo, qui non ho un'ulteriore deduzione, uso il fondo il quale poi a sto punto si riduce di importo e consente di effettuare negli anni successivi eventualmente altri accantonamenti. Se invece il fondo non c'è o non è capiente, allora la perdita effettiva andrà dedotta nell'intero importo solo per l'eccedenza rispetto al fondo nell'esercizio in cui si manifesta, cioè quando ci sarà l'elemento certo e preciso con tutte le precisazioni che abbiamo detto prima, cioè da quel momento in avanti la perdita sarà deducibile. Bene, direi che abbiamo concluso l'argomento e anche il tempo di questa audio lezione, quindi ci fermiamo per riprendere dalla prossima con l'esame degli ammortamenti.